Bentrovati e bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Andiamo a chiudere la puntata della settimana scorsa con questa puntata che di fatto costituisce un dittico, quindi una seconda parte di questa riflessione che abbiamo avviato la settimana scorsa con la puntata intitolata Forse che sì, forse che no, e che si conclude oggi con questa puntata intitolata Costruire su macerie, che è una frase presa da una canzone di Francesco Guccini. Così salutiamo anche Francesco Guccini, che quest'anno ha compiuto 80 anni, ma quasi sicuramente la prossima puntata sarà dedicata appunto a Francesco Guccini. Quindi Costruire su macerie chiude questa riflessione che abbiamo aperto la settimana scorsa con la frase presa dal libro di questo filosofo coreano che insegna in Francia, Byung-Chul Han, che in Shame, questo volume pubblicato da Nottetempo, parlando appunto dei movimenti delle opinioni sul web e quindi paragonandole appunto degli sciami, dicevamo la volta scorsa, in mezzo a questo libro a un certo punto butta lì una frase, e la frase diceva: non si è prodotta letteratura in questi ultimi 20 anni. E allora la volta scorsa abbiamo appunto argomentato, io vi rimando al podcast della settimana scorsa, non sto a farla troppo lunga, ed eravamo arrivati appunto a dire che se la nostra epoca, cioè questi ultimi 20 anni, sono 20 anni di macerie, lo so che lo scenario non è allegro, però questo è quello che abbiamo, questa è la nostra epoca. Un grande filosofo francese diceva che dobbiamo cominciare a vedere la storia come una sorta di linea curva, ci sono dei picchi di vertice e poi ci sono dei picchi di punti più bassi e poi la curva comincia a risalire, e la speranza, per una certa interpretazione della nostra epoca, è che siamo in un punto basso e si spera appunto di risalire. Vabbè, comunque, stante a questa visione abbastanza pessimista, insomma questo è stato un anno molto faticoso per tutti, è cominciato novembre, ci avviciniamo agli ultimi 60 giorni di questo 2020 molto particolare, molto faticoso, doloroso per tutti, ma dicevamo anche questi 20 anni si sono aperti con le macerie, perché la puntata scorsa si chiudeva dicendo: se la letteratura in questi ultimi 20 anni c'è stata, dicevamo, la letteratura ha il compito di testimoniare, raccontare la propria epoca, raccontare le emozioni e le passioni della propria epoca, diciamo che dal mio punto di vista qualcosa di letteratura c'è stata. Che poi sia una grande letteratura che resterà nella storia come quella degli anni del dopoguerra fino agli anni 80, i nomi che abbiamo fatto la volta scorsa, Moravia, Pasolini, Montale, Arpino, Elsa Morante e via andare, dicevamo, se quella letteratura che abbiamo prodotto e stiamo producendo in questi 20 anni resterà e avrà un peso specifico come quella di quell'epoca, lo capiremo solo vivendo, anche perché dicevamo la volta scorsa, a fronte di riconoscimenti oggettivi avuti, anche quell'epoca là non ha avuto grandissimi riconoscimenti oggettivi, sono gli stessi avuti più o meno in quest'epoca, in quest'epoca. Chiaramente manca un Nobel a questa letteratura, ma insomma non credo che nessuno possa ambire a un Nobel di questi autori in questa fase, insomma, tolto dal mio punto di vista Claudio Magris, che è già stato candidato al premio Nobel, e dal mio punto di vista Carmine Abate, che è uno scrittore meraviglioso, un italiano così non ce l'ha nessuno in questo momento nella letteratura italiana. Ora dicevamo, se questo ventennio è un ventennio di macerie, la letteratura rispecchia queste macerie, la letteratura deve costruire a partire da queste macerie, ed è chiaro che non essendoci delle linee, delle autostrade ben definite, di senso, di grandi temi, di grandi dibattiti, è chiaro appunto che si costruisce sulle macerie, cioè si prendono dei frammenti di queste macerie e si prova a costruire una narrazione, ed è quello che sta facendo la letteratura nostra contemporanea, e quindi cerchiamo di capire un po' questo costruire su macerie insieme, subito dopo la pausa musicale. Bentrovati, bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda, e stavamo appunto dicendo, quindi, un ventennio destinato a costruire sulle macerie, a vivere sulle macerie, e dicevamo la volta scorsa, simbolicamente parlando, le macerie sono quelle dell'11 settembre, quindi gli anni 2000 si aprono con le macerie del World Trade Center, e con questo libro significativo scritto da Samuel Huntington, che sarà poi consigliere del presidente George W. Bush, che si intitola La guerra dei mondi, il confronto tra l'Occidente, le culture in conflitto, un volume pubblicato da Garzanti, dove appunto Samuel Huntington teorizzava lo scontro di civiltà. Ecco il titolo del libro, lo scontro di civiltà. Una civiltà evoluta, quella dell'Occidente, contro una civiltà che vuole portar via qualcosa alla civiltà evoluta, che è invidiosa della civiltà evoluta e che vuole appunto attaccarla. Lo scontro di civiltà. Da un lato Samuel Huntington, con questo volume pubblicato da Garzanti, e dall'altra parte il grandissimo libro, difficilissimo, di Jacques Derrida, intitolato Stati canaglia. Se vi ricordate, era un po' questa la narrazione di quell'epoca. C'erano stati canaglia che appunto all'interno di questo schema dello scontro di civiltà volevano attaccare l'Occidente. Una narrazione che funziona, che ha funzionato, che ha prodotto quello che ha prodotto, che per certi versi aveva una sua logica e un suo senso d'essere, ma che noi oggi, dopo 20 anni, possiamo quantomeno provare a problematizzare, visto che li abbiamo vissuti questi 20 anni, abbiamo visto poi cosa è successo. Il mondo è andato in crisi per una crisi economica e ora per una pandemia, quindi chiaramente c'è da porsi la questione: che tipo di macerie erano quelle e con che macerie abbiamo a che fare adesso. Allora, qualche tempo fa ho avuto la possibilità di presentare a Castiglione delle Stiviere l'amico Giorgio Fontana, premio Campiello, con il suo nuovo romanzone, 880 pagine, di questo romanzo intitolato Prima di noi, pubblicato da Sellerio. Un lavoro impegnativo, immenso, per un ragazzo giovane. Giorgio è davvero molto, molto, molto giovane, è nato nel 1981, e con Morte di un uomo felice appunto ha vinto il premio Campiello nel 2014. Scrive anche fumetti, sceneggiatore di fumetti soprattutto per Topolino, ma ha scritto anche delle graphic novel, e ha lavorato per 6 anni su questo romanzo. Un romanzo che, se voi prendete la scheda sul sito di Sellerio, è classico romanzo, viene definito romanzo familiare. Si comincia con la Prima Guerra Mondiale e si finisce proprio dai giorni nostri. Una famiglia, quella dei Sartori, che appunto nasce nel momento in cui il capostipite Maurizio diserta l'esercito dell'esercito italiano sul Piave, diserta, scappa, fugge, abbandona i suoi compagni, abbandona addirittura i suoi compagni di fuga, si ripara in questa casa dei Tassan, dove incontra la sua compagna Nadia, con la quale appunto darà origine alla stirpe dei Sartori, che è poi la storia appunto di questo libro. Ecco, questo racconto di Giorgio Fontana, secondo me, è proprio quello che rappresenta in questo momento la letteratura italiana, o almeno il tentativo che sta facendo la letteratura italiana. È chiaro che non ci sono talenti immensi come Pasolini, Calvino, Moravia, questi qua. O meglio, le condizioni storico-sociali sono completamente diverse. Questi autori avevano la possibilità di lavorare pagati dalle case editrici e stare sereni e tranquilli a fare quel lavoro. Oggi questi scrittori, la maggior parte di loro, ad esempio, devono fare un altro lavoro e poi scrivere libri per vendere libri in quantità ridicole e irrisorie. E quindi dicevamo la volta scorsa, nella puntata sulla disciplina, serve anche un lavoro per poter arrivare poi a certi vertici. E da qui ripartiamo subito dopo la pausa musicale. Bentrovati, bentrovate a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Allora, stavamo appunto cercando di costruire sulle macerie per vedere se, a differenza di quello che dice appunto Byung-Chul Han, esiste invece una letteratura, almeno per quanto riguarda l'Italia. E io ho già detto più volte che sì, per me esiste, per quello che mi ha stupito questa frase. E il romanzo di Giorgio Fontana, dicevo, proprio rappresenta, secondo me, questo tentativo. È chiaro che 888 pagine oggi sono una sfida al lettore, una sfida all'autore, una sfida all'editore. Pubblicare oggi un romanzo di 888 pagine e non chiamarsi Ken Follett ci vuole veramente del coraggio. E Giorgio lo ha avuto questo coraggio, e secondo me lo ha avuto nel momento giusto, perché è fresco di Campiello, ha scritto tra questo e il Campiello un altro romanzo breve, diciamo un romanzo breve, comunque un altro romanzo, ma questo era quello su cui puntava, ed è giusto che l'abbia fatto adesso. Dicevamo, nella puntata dedicata alla disciplina, c'è appunto una necessità, che una volta c'era, di lentezza, di lavorare su determinati concetti. Avevo fatto l'esempio del racconto T con zero in Calvino, e quindi è chiaro che questi autori hanno anche la vita quotidiana con cui campare, e non è la stessa cosa che avere super anticipi o essere messi al soldo di un editore, come succedeva ai Pasolini, ai Moravia all'epoca. E quindi chiaramente c'è la vita quotidiana, e c'è anche una lingua che è profondamente cambiata. Al Festival Letteratura è stato chiaro ed evidente che gli scrittori oggi scrivono come le serie TV. Si guarda a quella narrazione, si guarda a quel modo di scrivere e si cerca di fare letteratura copiando le serie TV, perché ormai tutti guardiamo le serie TV, quella è la nostra formula di attenzione e di narrazione, e quindi vogliamo i continui, come si chiamano, colpi di scena. Vogliamo i personaggi che cambiano, che i personaggi che siano tutti sacrificabili, tutta questa struttura che non è propria della letteratura. Ecco, se la letteratura si piega a questo, la letteratura sta facendo qualcos'altro, non sta facendo letteratura. E allora la sfida di Giorgio da questo punto di vista è interessante, 888 pagine nell'epoca di Netflix e delle serie TV. E una sfida di una storia che attraversa tutto il Novecento. E quindi una persona di quasi 40 anni, Giorgio è dell'81, fra 40 anni l'anno prossimo, che guarda a un secolo di storia. Pensate che quando ho fatto una lezione di storia a scuola contemporanea dedicata ad Aldo Moro, qualcuno mi ha detto: ma tu non c'eri? A parte che c'ero, avevo un anno. Io ho detto: sì, ma neanche quando faccio Platone c'ero. Ma neanche ai tempi di Platone c'ero, eppure lo insegno. Neanche ai tempi di Hegel c'ero, eppure lo insegno. E capite che il confronto con la storia contemporanea è sempre problematico. E avere un ragazzo di 39 anni che prende in mano un secolo di storia con dentro, perché la scansione è questa dei capitoli, prima guerra mondiale, primo dopoguerra, seconda guerra mondiale, in particolar modo il periodo 43-45, le lotte operaie, la nascita degli anni di piombo, la vicenda di Aldo Moro e quindi tutto quello che comporta il 78, il boom economico 82-87, gli anni problematici, gli anni 90, dal 92 al 99, il 2001, la crisi del 2007 e poi 2010-2011. Ora, capite che è una scansione storica molto particolare che un ragazzo di 40 anni prende in mano e che deve affrontare attraverso i suoi personaggi. Perché fare questo? Beh, fatemelo dire, perché c'è l'ambizione di fare letteratura. Non c'è l'ambizione solo di scrivere un semplice romanzo. Che semplice non è, perché sono 888 pagine nell'epoca di Netflix, nell'epoca delle serie TV. C'è l'ambizione di provare a guardare indietro e capire chi siamo ora e che cosa possiamo testimoniare alla fine di questo secolo, il Novecento, con il quale ancora non siamo riusciti a fare i conti. Soprattutto noi italiani, men che meno noi italiani. I tedeschi ce l'hanno fatta per certi versi, e non è un caso che tedeschi e francesi guidino l'economia europea e guidino l'Europa e l'Italia stia a guardare. Non è un caso, noi non abbiamo fatto i conti col nostro passato, col Novecento e con niente. Allora, leggendo questo romanzo, contemporaneamente ascoltavo le prime recensioni e le prime presentazioni del libro di Antonio Scurati, e quindi faremo questo brainstorming subito dopo la pausa musicale. Bentrovati e bentrovate a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. E allora stavamo dicendo, sì, esiste un desiderio di fare letteratura. Non è vero che non c'è voglia di fare letteratura, che dopo questa si trasformi in letteratura, che resterà e supererà il vortice del tempo, questo lo deciderà la storia, appunto, lo deciderà la critica, lo deciderà la storia. Sul fatto che ci sia una generazione che sta provando a narrare, a raccontare, a far testimonianza di quello che siamo stati e di quello che siamo alla luce di quello che siamo stati, non possiamo negarlo. Giorgio Fontana è uno di questi. Per certi versi, abbiamo già detto Claudio Magris, ma Claudio Magris capite che è uno della vecchia generazione, l'ultimo grande vecchio della letteratura italiana rimasta. Certo, c'è vivo ancora Boris Paor, ultracentenario, ma purtroppo capite che non possiamo chiedere altro a Boris Paor se non il fatto che è un testimone degli eventi del Novecento. E l'ultima pagina che ha scritto quest'estate, bellissima, sul Sole 24 Ore, sulla vicenda delle foibe, dimostra quanto Boris Paor è un testimone del Novecento che ancora abbiamo. Ma è chiaro che ha già scritto la sua opera, non possiamo chiedergli altro, e ci mancherebbe. Un altro autore che sta provando ad aiutarci a capire chi siamo, che cosa siamo diventati, è Antonio Scurati. Scurati, secondo me, è uno scrittore fantastico, tanto quanto è antipatico, tanto è bravissimo, veramente bravo. E in questo trittico che sta dando alle stampe, il primo tomo è già uscito, ha vinto il premio Strega, il secondo tomo è uscito e ha generato tutto un dibattito, il progetto M, che è questo romanzo storico in tre tomi, il terzo tomo uscirà presumo fra 2 anni, che si intitola appunto Mussolini, quindi l'uomo della provvidenza è il volume 2. Ecco, c'è proprio questa voglia di andare a vedere chi siamo, che cosa siamo. Perché è indubbiamente vero che c'è tutta una letteratura che è letteratura gialla o letteratura rosa, storia d'amore. Colibrì quest'anno ha vinto il premio Strega ed è ancora una storia d'amore. Parliamo d'amore, parliamo di buoni sentimenti. Perfetto. Sicuramente l'amore in quest'epoca di odio è sicuramente un tema interessante di cui parlare. Ma c'è anche chi vuole testimoniare. Allora, secondo me, vale la pena anche fare una piccola mappa di chi sta testimoniando. Allora vi segnalo alcuni romanzi molto interessanti. Stefano Valenti, ad esempio, questo scrittore che è venuto a Castiglione, abbiamo avuto modo di dialogare io e lui, è quello che viene definito oggi uno scrittore operaio, uno scrittore che sta provando a raccontare che cosa è stata la classe operaia in Italia e che cosa è oggi la classe operaia. Chi lavora in fabbrica, chi muore ancora di lavoro, sul posto di lavoro. Stefano Valenti con La fabbrica del panico racconta la vicenda del padre operaio e di tutto quello che ha vissuto nella sua esperienza lavorativa. Un altro romanzo da questo punto di vista molto impegnativo è l'operaio di è il libro Una storia Amianto, il titolo è Amianto, una storia operaia, ed è un romanzo, aspettate che appena riesco a recuperare l'autore perché mi sfugge, eccolo qua, Alberto Prunetti, pubblicato da Alegre. Alegre è una casa editrice molto interessante, gestita e ci collabora Wuming 1, e appunto ha questa collana di narrativa legata appunto alle questioni sociali del nostro paese, e poi la collana UFO, la collana appunto di queste inchieste molto belle, queste inchieste narrative, modello insomma, tanto per intenderci, di Saviano. Ecco, Prunetti con Amianto racconta una storia che noi conosciamo, che è durissima, che è quella appunto dei nostri nonni emigrati a lavorare appunto in Svizzera, a lavorare l'amianto, a lavorare in Italia l'amianto, per poi finire appunto, come sappiamo, con questo tumore distruttivo e devastante e questa storia che non ha portato a nessun tipo di giustizia. Bentrovati, bentrovati a Scaffale Alfa. Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda, e stiamo chiudendo questa puntata dedicata appunto al costruire su macerie. Allora dicevamo, sì, una letteratura secondo me c'è. Sarà in grado questa letteratura di superare le macerie sulle quali è stata costruita? Non lo so, chiaramente non lo so. Questo diventerà argomento di discussione fra qualche anno. È chiaro che non possiamo pensare che la letteratura segua le classifiche pubblicate sui quotidiani, sui giornali, che la letteratura sia quella cosa lì. La letteratura è, dicevamo, testimonianza, racconto, racconto di sentimenti, racconto di passioni, e soprattutto uno sguardo sulla nostra epoca, uno sguardo sulla nostra epoca. Allora, vi dicevo, questo romanzone Prima di noi di Giorgio Fontana è un romanzo di un ragazzo del 2020 che guarda la sua storia familiare, è ispirata a parte della sua storia familiare, e prova con gli occhi del 2020 a raccontare cosa siamo stati e come siamo diventati. Certo, chi leggerà questo romanzo potrà però porsi il problema del fatto che Giorgio sembra piegare un poco la storia a suo uso e consumo. Manca forse una presa di posizione forte verso alcuni temi, ma questo è quello che siamo. Questo è quello che siamo, la paura oggi a prendere posizione, la paura oggi a dire un giudizio, esprimere un giudizio su quello che è stato, su quello che avrebbe potuto essere, su quello che non è stato. Ecco, questo è quello che siamo. E allora, oltre a Giorgio, con questo romanzo molto, molto ambizioso, ma io sono convinto che sia giusto che in questa fase lui ha scritto, si sia messo a scrivere questo tipo di romanzo ambizioso, mi sento anche di consigliarvi i libri di Eugenio Raspi, perché Eugenio Raspi è stata una scoperta fantastica. Eugenio Raspi ha scritto due libri meravigliosi, uno si intitola Inox, ed è la storia appunto anche in questo caso di suo padre, operaio nelle acciaierie, e Tutto fumo, invece uno scontro generazionale tra un padre operaio all'interno anche questo di un'acciaieria e un figlio invece che non riesce a capire la fatica del padre, non riesce a capire il lavoro, che cos'è il lavoro, e pensa soltanto a divertirsi e a fare confusione. E quindi questo scontro generazionale raccontato appunto da Eugenio Raspi in Tutto fumo. Ma poi c'è, secondo me, quello che resta un romanzo fondamentale da leggere, che è Eternitti di Mario Desiati. Più volte ne abbiamo parlato, è arrivato, vinse lo Strega con Eternitti, se non sbaglio, ed è un romanzo meraviglioso appunto sulla questione, meraviglioso e tragico, sulla questione della produzione di amianto, e questo è chiaramente una storia dolorosissima, una ferita aperta, con la quale però non è che dicendo basta parlare di queste storie scompaiono e non ci saranno più, no, queste storie ci sono e ci dobbiamo fare i conti, e prima o poi ci dobbiamo fare i conti, proprio come in M, l'uomo della provvidenza, Scurati apre il vaso di Pandora e fa i conti con il colonialismo italiano, perché il colonialismo italiano è tutta una storia che non conosciamo, che conosciamo poco, che è stata spesso edulcorata e con la quale dobbiamo fare i conti, e Scurati ha il coraggio di aprire il vaso di Pandora e di farci i conti. E allora io vi dico, certo, se noi pensiamo che la letteratura sia la letteratura gialla, e quindi, per carità, si benedicano i vari Manzini, Simi, Camilleri, chi più ne ha più ne metta, perché in questi romanzetti riescono anche a parlare un po' dell'Italietta, benissimo, ma non è sicuramente questa la letteratura, non è la letteratura di Baricco, che ormai appunto inventa personaggi letterari, sono giochi letterari, Calembert e poco altro, ma vi ho dato un po' di nomi, quasi tutti maschili, chiaramente, quindi pronto a essere messo in croce. Ci sono anche voci femminili molto interessanti, di cui parleremo in una puntata ad hoc sulla letteratura al femminile. Non tanto scritta da donne, sì, ovviamente scritta da donne, ma non solo perché è scritta da donne, ma perché trattano appunto temi femminili. Ci sentiamo la prossima settimana con Scaffale Alfa Pop.